Geronimo. Filosofia ed etica con Brigitte Schwartz.
Se è vero che tutto il processo che dà luogo al moderno e agli esiti anche spesso catastrofici del moderno, le contraddizioni, i disagi, il vuoto, la disperazione, lo sradicamento dell'esperienza contemporanea, se è vero che tutto questo ha origini ebraiche, ha origini in definitiva in un orizzonte che è l'orizzonte della fede. Ora, l'orizzonte della fede non lascia per sua natura spazio per l'altro. L'orizzonte monoteistico è per sua natura un orizzonte esclusivo, paradossale, perché se accanto alla fede può coesistere l'estetica, l'etica, la filosofia, la fede perde il suo carattere, perde proprio quello che la contrassegna nella sua paradossalità. L'esempio di Abramo, che è il padre della fede, è l'esempio della fede. Vecchio, la moglie sterile da sempre, la moglie ormai vecchia, Dio dice avrai un figlio e Abramo crede. E dice San Paolo, contra spem in spec credit, ha creduto sperando contro ogni speranza. Questa è l'unica possibilità che io vedo, perché il mio è dichiaratamente il punto di vista di un credente, e di un credente un po' apocalittico.
La testimonianza di Sergio Quinzio, tratta dagli archivi della nostra radio, appare emblematica della riflessione di uno tra i pensatori più originali della cultura italiana della seconda metà del Novecento. Si può dire che il suo pensiero abbia rappresentato uno stimolo per il percorso compiuto dagli anni 70 da intellettuali quali Sergio Givone, Gianni Vattimo, Umberto Galimberti, Guido Ceronetti, Massimo Cacciari, solo per citare alcuni nomi noti al grande pubblico. Nato nel 1927 a Alassio, in Liguria, dove durante la giovinezza visse le tragedie della Seconda Guerra Mondiale, si ritirò nelle Marche dopo la prematura scomparsa della giovane moglie. Tra le mura di un isolato monastero approfondì lo studio della Bibbia, la cui esegesi avrebbe dedicato l'intera esistenza. Le sue opere, a partire da Diario profetico del 1958, hanno via via sviluppato una meditazione radicale sulla fede cristiana, che ha fatto perno sul confronto di questa con la modernità. Secondo Quinzio, che ravvisa nei tratti principali del mondo moderno una trascrizione mondana della speranza giudaica, essa si è costituita come secolarizzazione dell'escatologia biblica. Su queste premesse, negli ultimi anni, è poi approdato a un cristianesimo tragico incentrato sulla sconfitta di Dio, la cui esistenza è minacciata dall'impotenza e dal rischio. Si è così delineato quell'orizzonte di pensiero che, ponendo in relazione nichilismo e cristianesimo, ha portato la sua riflessione al centro del dibattito culturale italiano. Torniamo sulla figura di Sergio Quinzio, teologo, aforista ed esegeta intellettuale tra i più originali della cultura italiana della seconda metà del Novecento. Ne parliamo con i nostri ospiti, il filosofo Salvatore Natoli, ordinario di filosofia teoretica all'Università di Milano Bicocca. A Quinzio ha dedicato un capitolo del suo libro Il crollo del mondo, Apocalisse ed escatologia, edito da Morcegliana. Buongiorno, professor Natoli. In linea da Ferrara, dove insegna filosofia della religione all'università, do il benvenuto al biblista Piero Stefani, che è stato molto vicino a Quinzio, con il quale ha tra l'altro collaborato al volume Monoteismo ed Ebraismo, uscito ormai una trentina di anni or sono. Buongiorno anche a lei, Piero Stefani.
Buongiorno.
Per cominciare, professor Natoli, è difficile dare una definizione di Sergio Quinzio, né studioso, né saggista, né letterato, intellettuale dalla scrittura religiosa. Come definirlo?
Ma io lo definirei anche a partire da una conoscenza diretta, da una intimità di conversazione, come un uomo profondamente religioso, uno spirito religioso. Direi più che un teologo, ma è proprio uno spirito religioso, nel senso che non è una persona che si rapporta al testo biblico nei termini di una riflessione teologica, quella è una cosa conseguente, ma di un legame, di una stretta empatia personale, fino al punto da prenderla alla lettera. No? Uno dei libri più belli, i primi di Sergio Quinzio, è La fede sepolta, nel senso che lui sospetta di molte teologie, le quali, a furia di riflettere, hanno di fatto coperto, nascosto l'urlo di Apocalisse, il bisogno di salvezza profonda che c'è nell'uomo, adattandolo. E quindi in questo senso la fede è stata sepolta nella convenzione di una credenza di comodo, anche di una credenza in termini di etica, di buona condotta, senza l'urgenza della salvezza. Ecco, in questo senso lui riprende questo urlo apocalittico.
Piero Stefani, quanto lo stretto intreccio nella sua opera tra credere, pensare e vita vissuta è costitutivo del suo pensiero di credente apocalittico, come ha definito se stesso nella testimonianza che abbiamo proposto in apertura di trasmissione?
È proprio questa idea del bisogno vissuto di salvezza che non può essere messa semplicemente sulla carta, se prima non è vissuta nella propria carne, nella propria ossa, oltre che nel proprio spirito. E quindi proprio questa istanza religiosa che fa sì che Quinzio abbia sperimentato nel duplice modo la propria vita, la propria esperienza vissuta come chiave per interpretare la scrittura e viceversa la scrittura, la Bibbia dell'uno e dell'altro testamento come modo per interpretare la sua vita. Questo intreccio che lo rende da un lato veramente unico, nel senso che nessun altro può ereditare un'esperienza così intensa, puntuale e non estendibile, però nell'altro lato proprio questo sigillo di sincerità e di personalità fa sì che alcune delle sue parole, specialmente quelle più lacerate e, come ha detto anche in principio lei, alludendo a questa aforistica dimensione del suo scrivere, siano comunicanti anche per molti potenziali lettori che capiscono anche se non sanno che dietro c'è un vissuto particolarmente intenso.
Salvatore Natoli, quanto ha contato nella formazione di Quinzio, oltre all'esperienza del dolore, tema al quale lei ha tra l'altro dedicato una riflessione approfondita, e oltre all'esperienza della morte, vissuti prima negli anni della Seconda Guerra Mondiale e poi con la malattia e la morte della prima moglie, quanto ha contato la letteratura del disastro e in particolare quella di matrice russa nella formazione di Quinzio?
E soprattutto direi la matrice russa religiosa, cioè Sestov, Dostoevsky, perché c'è una anche grande matrice russa nichilista, ma anche la dimensione di nichilismo che c'è nella grande tradizione russa, e quel nichilismo proclamato, forte, violento, è una testimonianza indiretta del bisogno di salvezza, perché questo nichilismo proclamato mostra chiaramente come tutto è esposto alla rapina del nulla e quindi è una ragione in più per credere. Ecco, quindi direi in lui c'è questo gioco di un nichilismo come un'apologetica indiretta della fede, ma in lui questo non è un teologhema, perché molti altri hanno giocato in questo senso, e lui c'è questa esperienza profonda dell'inabissamento, del nulla, e quindi l'urlo che è un urlo di protesta, ma forma di invocazione. Ecco, quindi da questo punto di vista, diciamo, quella letteratura è stato un materiale molto ricco, molto profondo per la sua dimensione religiosa.
Direi ora di proporre ai nostri ascoltatori una breve testimonianza di Sergio Quinzio, tratta dagli archivi della nostra radio con la quale egli ha collaborato, una testimonianza che riguarda un aspetto fondamentale della sua riflessione.
A me è sembrato però che la radice greca sia stata enormemente sopravvalutata nei confronti della radice ebraica, e per questo ho tentato questa specie di riproposizione della radice ebraica, perché se è vero che il gioco storico e culturale vede sempre presenti tutte e due le radici, che si mescolano, si intersecano, ci sono dei continui rinvii delle conformità e delle difformità, delle tensioni, però mi sembra che in definitiva regge il gioco sia il pensiero ebraico.
In che misura, Piero Stefani, il suo recupero delle radici ebraiche della Bibbia è una risposta alla matrice greca del cristianesimo?
Ma il discorso è articolato. Quinzio è un pensatore cattolico anche perché ha ricevuto la Bibbia lì. E lui ha sempre sostenuto questo primato del ricevuto là dove si è trovato, e quindi ha trovato una Bibbia che ovviamente è quella cristiana fatta dall'Antico e Nuovo Testamento, e anche letta in un certo modo, e cioè letta attraverso le categorie teologiche che per Quinzio poi sono appunto fortemente ispirate al pensiero greco. Ecco, all'interno di questo punto di partenza lui trova una dinamica ebraica che, secondo uno schema ha vissuto e proposto anche da altri, che ha una forza di categorizzazione diversa da quella greca. E a volte, diciamo, c'è un certo irrigidimento, perché il Quinto sa benissimo che anche dentro gli strati del Nuovo Testamento c'è un pensiero greco, ma lui dice che il pensiero greco è sostanzialmente un pensiero fatalistico, cioè accetta l'ordine che è. La massima sapienza è accettare il mondo così com'è, nella sua armonia, nella sua fondatezza assoluta. Il bisogno di salvezza, che è in qualche modo volontaristico, e questo ritorna anche al mondo russo, appunto i russi avevano qualcosa di ebraico per Quinzio, ecco, il mondo del bisogno di salvezza della volontà ha altra matrice, e cioè il desiderio più forte è reale. Questo aggancio, che lui ha anche dichiarato proprio così, non bisogna adeguare il nostro desiderio al mondo, ma il mondo al nostro desiderio, questa affermazione così sconvolgente rispetto all'assetto dell'ordine universale lo può trovare soltanto da altra parte, e secondo lui questa appunto parte non può essere altro che il messaggio di salvezza biblico ebraico.
La rivendicazione delle radici ebraiche del cristianesimo Salvatore Natoli in che misura si lega alla rivalutazione in particolare dei motivi apocalittici in funzione antimoderna?
Direi che in questa dimensione è abbastanza chiara, questo intreccio è abbastanza chiaro, nel senso che, come diceva Stefani, il desiderio è più dell'apparenza della realtà, no? Desiderio e oltrepassamento, ma anche critica della uniformità del mondo. Allora centrale in tutto questo la figura, e quindi diciamo qui la dimensione anche personale della morte della moglie, l'esperienza che lui ha avuto della morte nella Seconda Guerra Mondiale, ecco, la morte si presenta come assurdo, e qui c'è una differenza proprio profonda, perché nel mondo greco, almeno in una certa dimensione, in una certa fase della storia del mondo greco, la morte è un elemento naturale. E poi anche quando sulla scorta del pensiero greco il cristianesimo ha salvato l'uomo dalla morte, ha spiritualizzato l'immortalità dell'anima. Allora il tema suo invece è molto giudaico, è il tema della carne, cioè la carne che risolve. Allora questo qui è, diciamo, a partire dalla risurrezione di Cristo, è sostanzialmente lo scandalo, è lo scandalo è quello della croce, lo scandalo è quello della resurrezione, quindi questo rompe, diciamo, la dimensione della normalità del mondo. Ora, anche i greci avevano questo tipo di problema, cioè il mondo non è che fosse una cosa molto semplice, la tragedia e questa dimensione profonda di essere schiacciati dalla contraddizione, ma ecco, nella cultura greca è l'uomo che in qualche modo deve emergere dalla contraddizione e realizzare la sua vita, non un riscatto totale del mondo, ma quantomeno il riscatto di sé e della sua comunità. Qui invece è proprio la sparizione del dolore e della morte che diventano un elemento caratteristico, qui direi di origine greca ma anche fortemente cristiana. Allora, falso della modernità, questo scandalo è stato sempre di più coperto, quasi a vergognarsi di questa verità. E allora a questo punto che cosa è venuto fuori? È venuto un cristianesimo della buona condotta, cioè un cristianesimo etico. E allora lui dice, ma qui allora i greci hanno la rivincita, no? Cioè sostanzialmente avete ridato parola ad essi oscurando questo elemento paradossale che inverte la tendenza ciclica del tempo perché dà un'apertura sull'impensabile per gli uomini.
Un interrogativo centrale che Quinzio pone, Piero Stefani, è anche quello relativo al modo in cui credere dopo 2000 anni di messianismo deluso e di cristianesimo sempre più secolarizzato.
Sì, la cosa diciamo è fortemente ambivalente, nel senso che da un lato c'è certamente questo aspetto che è diventato attraverso un titolo noto nelle opere di Quinzio una specie di formula, cioè la sconfitta di Dio, però dietro questa formulazione, la sconfitta di Dio, bisogna porre, e non è un paradosso, una grande vittoria di Dio. Qual è la grande vittoria? È il fatto che con Gesù è scomparso il primato del peccato. Il peccato è stato davvero sanato, e da questo punto di vista davvero è una tradizione anche cattolica, è stato sanato una volta per tutte. E quindi resta apertissimo e insolubile il problema del dolore, proprio perché c'è questa separazione ormai assoluta tra peccato e dolore. Di fronte a questa promessa di riscatto, i tempi che si allungano diventano ingiustificabili. Sono ingiustificabili perché tutto in qualche modo è già risolto, e se non fosse risolto, se ci fosse ancora questa dimensione del non ancora, ancora da venire, molto prolungata, il dramma non sarebbe così. La sconfitta di Dio è all'interno della sua vittoria, ma questa sconfitta fa sì che la figura della salvezza diventi sempre più povera.
A proposito della sconfitta di Dio, questo altro tema importantissimo al quale ha accennato, proponiamo ancora ai nostri ascoltatori una testimonianza di Sergio Quinzio, sempre tratta dagli archivi della nostra radio.
In qualche modo, qualche cosa ha segnato Dio nella sua impotenza, direi. C'è un limite che Dio ha scelto, questa è la tesi di Hans Jonas, il filosofo ebreo. Cioè, qui non si viene fuori, visto che c'è il male, un male crudele, veramente terribile, non può essere dato insieme la perfetta onnipotenza di Dio e la perfetta misericordia di Dio. Quindi bisogna in qualche modo rinunciare o a un pochino della sua onnipotenza o a un pochino della sua misericordia. Ora io sono d'accordo con Jonas, non si può fare ribassi di prezzo sulla misericordia di Dio, per cui dobbiamo fare necessariamente sulla sua onnipotenza. C'è un qualcosa che ci dice di un Dio che in qualche modo ha scelto, dice San Paolo, ha scelto ciò che non è nei confronti di ciò che è, ciò che è debole nei confronti di ciò che è forte, no? Quindi ha rinunciato in qualche modo, per noi oscuro, alla sua onnipotenza e ha aperto questa possibilità di libertà che è terribile. Terribile per lui che muore in Cristo sulla croce e terribile per noi che facciamo questa esperienza radicale di solitudine.
Un nodo centrale è questo della riflessione di Sergio Quinzio. Salvatore Natoli, la questione dell'impotenza di Dio che non ferma il male nel mondo?
Sì, più che la dimensione della impotenza, io parlerei della dimensione dell'abissale, perché se la potenza la si assume secondo la misura umana, cioè secondo una quantità crescente di forza, e allora Dio sarebbe l'onnipotente, cioè la concentrazione assoluta di forza, ma parlare in questo modo è una logica che quantifica la forza. Invece secondo me la forza di Dio è nella sua sottrazione, cioè inafferrabile. E quindi da questo punto di vista il mistero come dimensione vissuta è un cedere all'abisso divino. Quindi la potenza di Dio non la possiamo pensare come forza crescente, ma come irraggiungibilità di lui stesso. E tutto il Vecchio Testamento e anche il Nuovo Testamento è un giocare a nascondere di Dio. Appare, scompare, appare, scompare. E in questo c'è un margine, e come è colmato? Dall'urlo e dalla fede.
Un pensiero molto originale, anche a tratti scomodo, nell'orizzonte culturale e religioso della seconda metà del Novecento. Piero Stefani, quali sono i limiti, a suo giudizio, del pensiero di Sergio Quinzio, se di limiti si può parlare?
Ma il problema è naturalmente qui non è che si possa risolvere con una battuta, ma mi aggancerei con queste osservazioni di Natoli finali, in quale dice una cosa appunto importante rispetto alla temporalità. Dio e la temporalità in Quinzio come si mettono? Ma si mettono nel fatto che l'incarnazione è un passaggio decisivo per cui Dio si è fatto definitivamente uomo e perciò le categorie antropologiche possono diventare non soltanto adatte a dire Dio, ma le più corrispondenti alla vita di Dio. E questo è l'elemento veramente problematico, non soltanto nel momento appunto dell'abbassamento, ma nella perennità di questo abbassamento che è considerato appunto tale anche nella sofferenza, anche nella corporeità, anche alcune prospettive davvero estreme che dice nel commento del Cantico dei Cantici, in cui c'è questa idea della escatologia finale come nozze reali e carnali tra Gesù e Maria, che sono prospettive naturalmente tenute un po' da parte, si capisce perché, nella ripresa del pensiero di Quinzio, ma per lui fondamentali, che vanno comprese come questa umanizzazione di Dio. Io credo che questo sia appunto uno dei, se vogliamo usare questa espressione, uno dei limiti del suo pensiero, anche se uno delle forze del suo credere.
Sergio Quinzio ha scritto molti libri e ci limitiamo a ricordare quelli più conosciuti, tradotti in varie lingue, a partire da Diario Profetico, edito da Guanda nel 58. E vi ricordo Un commento alla Bibbia, Dalla gola del leone, La croce e il nulla, Radici ebraiche del moderno, La sconfitta di Dio e Mysterium iniquitatis del 95, tutti editi da Adelphi. Di Salvatore Natoli, ospite della trasmissione di oggi, vi ricordo almeno il volume Il crollo del mondo, Apocalisse ed Escatologia, pubblicato da Morcelliana, mentre Piero Stefani, pure nostro ospite, ha pubblicato con Sergio Quinzio molti anni or sono il volume Monoteismo e Ebraismo. Con queste indicazioni di lettura si conclude la trasmissione di oggi che abbiamo dedicato alla figura di Sergio Quinzio, teologo, aforista ed esegeta. Brigitte Schwarz si congeda, vi ringrazia per averci seguiti e vi ricorda che potete riascoltare la trasmissione di oggi nel nostro sito e in podcast. Buona continuazione d'ascolto con i nostri programmi.